austerity e perdita sovranità. La democrazia UE è diventata totalitarismo. Di Hescaton. Seconda parte. Da quando i paesi dell'Europa dei PIGS hanno abbracciato il rigorismo europeo e la sua moneta unica perdendo la propria sovranità monetaria, effettivamente il tracollo economico è diventato reale, ma paradossalmente esso è arrivato dopo aver adottato l'euro. La crisi è finanziaria o economica. La colpa dei paesi mediterranei è reale e atavicamente insita nelle proprie cattive usanze, o c'è qualcosa in più da dire? L'Italia, senza entrare in Europa, si sarebbe davvero impoverita. Per anni ogni critica della nuova moneta europea è stata considerata un affronto e un vero e proprio tabù. Adesso guarda caso che la situazione è peggiorata, sempre più gente ha smesso di prendere per buone le motivazioni europee ed ha iniziato ad interessarsi di economia in maniera meno dogmatica. Ma la domanda principale è: perché agli italiani non è stato chiesto se volevano adottare l'euro? Inoltre, negli ultimi anni hanno preso sempre più piede stereotipi, ossia legati all'idea di una presunta omogeneità di tutte le aree che si affacciano su questo mare, caratterizzate da ipotetiche culture che necessitano sempre dell'intervento esterno dell'Occidente per potersi evolvere. Cadullo 2011, pagine 207-229. In tutto questo il ruolo dell'Unione Europea sicuramente è stato complice della crescita di queste idee razziste nei confronti degli abitanti dell'Europa meridionale. La precarietà lavorativa storicamente è connaturata alla cultura nordica, soprattutto a quella anglosassone, infatti maggiore indipendenza individuale significava anche maggiori rischi. Al contrario, le culture mediterranee tendenzialmente hanno sempre avuto la tendenza a proteggere maggiormente i membri della famiglia, fino ad arrivare al cosiddetto familismo amorale del quale si è parlato e ipotizzato parecchio. Galland e Yannick 2007, pagine 57-69, con spirito disgustato e critico. Quello che mi preme dire, a prescindere dalle analisi storiche ed etnografiche, che comunque sono necessarie, è quanto l'Unione Europea abbia la tendenza a mutare in maniera tacita, ma al contempo violenta, usanze storiche consolidate. Mai quanto oggi non si può non parlare delle analisi weberiane, che già all'epoca enfatizzarono quanto determinati aspetti del capitalismo fossero ascrivibili all'etica protestante. Forse quella del sociologo fu per certi versi un'estremizzazione, ma troppi aspetti della sua analisi hanno punti di vista interessanti da tenere in considerazione, che per certi versi possano essere riconsiderati attuali. Il trattato di Maastricht è diventato il simbolo del fatto che ha vinto il rigore sulla solidarietà e che lo Stato sociale è stato sacrificato in nome del neoliberismo, Cajani e Della Porta 2006-10. Alcune analisi hanno dimostrato che di Europa si parla poco e se ne sa ancora meno. È stato inoltre anche dimostrato che il Parlamento europeo tende a lavorare in maniera riservata, Cajani e Della Porta 2006-27. L'illusione dell'unità europea ha portato ad una cieca e dogmatica incapacità di vedere quanto i paesi dell'attuale UE fossero differenti per cultura, politica e storia. Quando ci si è accorti che c'erano dei problemi, si è cercato di risolverli aumentando i vincoli europei, senza mai realmente chiedersi se essi al contrario non fossero invece i mali che affliggono il vecchio continente. Ma il problema non è solo europeo. Schiere di analisti, studiosi e politici sono convinti del bisogno di diffondere il modello democratico neoliberista, paradossalmente anche quando la domanda stessa di democrazia, o perlomeno quello che intendono con tale termine questi luminari, in molti paesi è inesistente o quasi. Fukuyama 2005, pagine 49-58. Ma ricordiamoci sempre che stiamo parlando di economisti che sostengono la necessità della privatizzazione di tutti quei settori controllati dallo Stato. Gli unici effetti cui abbiamo assistito finora, come in Argentina, sono stati l'aumento generale del costo della vita, l'esproprio di risorse che erano nazionalizzate e la creazione di stati in odore di mafia. Negli ultimi tempi le nostre TV sono state infestate da ciarlatani che hanno detto che le uniche soluzioni erano le liberalizzazioni in economia e l'aumento della competitività, vale a dire il ritorno a forme di schiavitù legalizzate. Questo lavaggio del cervello finora è solo servito ad aumentare la disoccupazione. Staremo a vedere quali saranno i risultati dei prossimi 20 anni di austerità economica, perché questo sacrificio impone la grande Germania per poter creare la nuova Europa, che poi vi vada di mezzo tutta una generazione sono dettagli per qualcuno, per altri meno, ma ci si ricordi una cosa, sull'altare della storia spesso sono state sacrificate le masse, pensare che ciò non possa più accadere è sintomatico di ottusità. L'esperimento è già stato provato in ex Jugoslavia e ha prodotto esiti disastrosi. Pensare che l'Italia non sarà offerta in sacrificio potrebbe rivelarsi sbagliato. È per questo che il diritto alla ribellione è vitale e si deve iniziare a pensare che un domani esso dovrà essere seriamente preso in considerazione, non più solo a parole. Un'altra questione che per certi versi potrebbe sembrare paradossale è quella inerente agli effetti nefasti per taluni che la democrazia potrebbe arrivare a produrre. Il concetto è ambiguo e preoccupante. Secondo analisti come Fukuyama, le masse, proprio esercitando il loro diritto di voto, potrebbero portare al potere elementi deleteri o macchiarsi di crimini orribili. Si tratta di una vera e propria contraddizione in termini a cui gli apologeti della democrazia liberale vanno incontro spesso, ossia il fatto che proprio le masse votando democraticamente hanno portato al potere capi come Hitler e Milosevic. Per Fukuyama l'intervento internazionale è necessario quando ci si trova in situazioni come queste. È un ragionamento pericoloso a mio avviso, perché, mentre da un lato mina il significato stesso di democrazia, o comunque elimina totale legittimità al modo in cui viene intesa la parola democrazia da parte delle elite dominanti del mondo, dall'altro giustifica le ingerenze e le guerre preventive dai pericoli cui i popoli non illuminati potrebbero andare incontro votando democraticamente. Fukuyama, 2005, pagine 150-155. Allora ci si perdoni, ma un dubbio pervade la mente di chi sta scrivendo queste righe. A cosa serve la democrazia se proprio questa può portare a diventare non democratica? Ma soprattutto, come si fa a giustificare democraticamente un'ingerenza preventiva causata dall'uso stesso della volontà democratica di un popolo? Da questo non ne consegue che la democrazia, come viene intesa nella sua accezione liberale liberista, in realtà in fondo non sia assolutamente democratica. Si pensi in fondo al fatto che la per eccellenza, ossia gli USA, rispettano molto più sul piano internazionale stati come quelli della penisola araba che quelli canaglia come l'Iran. E intanto i primi sono molto più tirannici, diseguali e integralisti rispetto allo stato persiano, che mostra molto più interesse pure per i bisogni del suo popolo e in cui il petrolio è nazionalizzato. Allora francamente una cosa va detta, la democrazia all'americana è una bufala e per questo non va più rispettata. C'è addirittura chi distingue all'interno del variegato insieme di quello che si intende per democrazia determinati livelli diversi l'uno dall'altro. Particolarmente interessante è il concetto di democrazia blanda, ossia un sistema nel quale tutte le forme democratiche sono conservate, ma l'esecutivo ha un peso preponderante con forme di adulterazione economica e politica mantenute sconosciute alla popolazione e dove non manca malfunzionamento e imprevedibilità della durata dei processi. Politi 2011, pagine 27-34. Direi in tutta sincerità che l'Italia si trova in questa categoria, per quanto gli apologeti a priori della nostra forma di governo non riusciranno mai ad accettarlo. In Norvegia per due volte è stato chiesto se si voleva adottare l'euro con un referendum e per due volte si è risposto di no. In Italia la politica ha illuminatamente fatto il favore agli italiani di pensare e scegliere al posto loro. Evidentemente la nostra democrazia funziona così bene da riuscire a capire cos'è meglio per un popolo, risparmiandogli la fatica di dover pure cervellarsi per capire cosa è preferibile e cosa non lo è. Una parentesi andrebbe pure fatta sul ruolo della cosiddetta opinione. Per essere utile un dogma non deve essere necessariamente oggetto di un'adesione convinta e sincera. Deve intimidire i sudditi e diffondere la convinzione che ogni affermazione contraria sarebbe politicamente scorretta. Convinzione comune, infatti, è che nelle democrazie si possa dire quello che si vuole, cosa che nelle dittature non avviene o è mal tollerata. A mio avviso il primo postulato innanzitutto non è assolutamente vero. Nelle democrazie infatti non si può dire quello che si vuole, anzi ci sono tutta una serie di categorie intoccabili sulle quali non è possibile in realtà dissentire. Un esempio può essere il popolo ebraico e il suo ruolo storico, che oramai non è più analizzato in maniera obiettiva proprio perché si è creato una sorta di muro protettivo nei suoi confronti e tutta una mitologia dell'intoccabilità che non permettono di parlare in maniera critica di alcuni aspetti. 4. Insomma, piano piano si stanno venendo a creare dei tabù ideologici mascherati di umanitarismo. Ma la stessa cosa si potrebbe dire di altre categorie protette come gli omosessuali, ma la lista sarebbe lunga. In fin dei conti pare quasi che l'incorso stia portando ad una situazione nella quale le masse sono sempre più criminalizzate e in cui solo le minoranze sono apparentemente tutelate, con un atteggiamento che ha più a che fare con le modalità con le quali ci si cura delle specie animali in via di estinzione piuttosto che con uno spirito di reale rispetto. Nell'altare del politicamente corretto i diritti di pochi diversi si scoprono irrimediabilmente più importanti di quelli di milioni di uomini formica, il cui unico privilegio diventa solo quello di emigrare dalla propria terra. In tutto questo le minoranze si prestano al gioco perverso del potere, che le usa a suo piacimento per mantenere lo status quo. In Francia Hollande ha vinto le elezioni anche per l'appoggio dei gruppi gay, ma la sua politica si sta dimostrando sostanzialmente fallimentare e allineata al modello neoliberista. Quindi, che la libertà d'opinione nelle democrazie sia sempre presente non è un dato di fatto. Se è per questo non si può neanche insultare il Presidente della Repubblica, perché se no in teoria si può finire in carcere. Adesso andrebbero spese alcune parole anche sul ruolo della violenza nelle società democratiche. Essa è sempre condannata dalle autorità, eppure repressa. Le manganellate le dà la polizia iraniana, ma pure quella inglese e italiana. Idea diffusa nei regimi nostrani è quella per cui manifestare il dissenso è permesso, ma in forma pacifica. Quest'idea, ripetuta da molti politici come un mantra, è la dimostrazione chiara che non viviamo in una democrazia, anzi, questo dogma necrotico ripetuto in maniera ridondante fa chiaramente capire che determinate questioni prese altrove possono solo essere messe in discussione, ma tanto andranno fatte lo stesso. Allora mi si perdoni, ma dove sta la libertà? Nell'esprimere la propria opinione. E se poi non si può cambiare il corso di scelte già prese, magari senza averlo chiesto alla maggioranza, a cosa serve dire quello che si pensa? 5. Tutto ciò è paralizzante a livello cerebrale perché da un lato fa pensare a molta gente di vivere in un posto più democratico e libero rispetto ad altre parti del mondo, dall'altro demonizza ogni tentativo di ottenere miglioramenti in maniera extralegale, miglioramenti che comunque la legge non permetterebbe di avere proprio perché le decisioni non sono state prese mediante consultazioni. Insomma, il postulato per cui si può dire quello che si vuole, ma in maniera pacifica, non solo è il frutto di un pensiero unico, ma è anche ipocrita, sei. Insomma, tutte le tirannidi storicamente sono state abbattute proprio con il ricorso alla violenza. Sembra quasi che questo sia stato dimenticato. Anzi, tale pensiero è stato abbandonato proprio perché la maggior parte delle persone ha interiorizzato, dopo essere stata istruita per bene per una vita, che valga la pena fare così tanti sacrifici in nome di non si capisce più bene quali valori. Già in Grecia è l'Eurogenfor che si occupa di discutere con i manifestanti. Al più presto pure gli italiani potranno fare conoscenza con la nuova gendarmeria europea. Il cinismo di molti leader europei e americani è un fattore che fra qualche anno potrebbe essere studiato nei manuali di psichiatria come una piaga storica paragonabile ai dittatori del Novecento. Il solito non pensante può dire che tale idea sia esagerata. Ma la storia insegna che sono sempre state le masse ad appoggiare o comunque non levare dal potere despoti e tiranni, quindi quanto valga l'opinione di chi giudica esagerate certe argomentazioni lo si può capire dal fatto che nella storia ci sono sempre state cinismo e crudeltà. Pensare che oggi gli uomini e le loro azioni possano essere migliori e più illuminate è un'idea bigotta che possiamo lasciare ai venditori di illuminismo da quattro soldi. Questo ovviamente non significa giustificare il terrorismo eticamente nauseante e autolesionista anche perché controproducente a livello materiale, ma neanche pensare che la violenza coincida sempre con esso. Direi quindi che sarebbe necessario interiorizzare la massima cristiana alla Tolstoj per la quale rispondere al male con il male non solo è rivoltante moralmente ma anche sbagliato a livello tattico perché produce martiri pure tra gente piena di colpe, ma al contempo rifiutare a prescindere l'idea di poter combattere qualcosa senza ricorrere alla violenza. Essa un domani potrà essere una necessità. Se quindi da un lato gli eccessi di violenza alla lunga sono controproducenti per i motivi prima elencati, anche l'etica eccessivamente pacifista lo è proprio perché paralizzante. Si ricordi che se gli uomini non avessero fatto mai ricorso alla violenza ancora vivrebbe in condizioni aberranti. La violenza quindi non è sempre sbagliata, anzi a volte è l'unica via. Per esempio nell'ultimo anno durante gli avvenimenti in Siria gran parte delle immagini e delle informazioni pervenute in Italia provenivano dalla parte degli insorti, mai nessuna da parte dei soldati e dei civili fedeli ad Assad. Nei terribili video di guerra girati dai ribelli una delle frasi ripetute come un mantra dai protagonisti dei combattimenti è stata Allah Akbar, e poi ci si lamenta del terrorismo islamico dopo che lo si sovvenziona. Quasi stesso identico copione per tutte le altre contro-rivoluzioni che hanno investito il Maghreb. Per quanto riguarda il conflitto in Libia, inoltre la cosiddetta informazione occidentale ha mostrato tutta la propria mancanza di serietà e obiettività, decidendo già prima dell'inizio del conflitto da che parte stare e quale parte screditare, nonostante la mancanza di prove circa i presunti episodi di ferocia, le ipotetiche stragi di civili e le fosse comuni di cui non si è avuta alcuna traccia. Cadalla 2011, pagine 209-214. E si badi bene, questa non è un'apologia di Gheddafi, ma sicuramente il conflitto lo hanno iniziato quelli che vennero definiti i ribelli, e i crimini di cui si sono macchiati non sono mai stati accennati da nessun grande media italiano. Se vivessimo davvero in un paese libero, questa guerra non sarebbe mai stata presentata in termini così assoluti. Evidentemente la nostra stampa non è libera, bisogna prenderne atto. Certo, tutte le altre informazioni discordanti circolanti su web non sono state occultate, ma tanto questo non cambia nulla, dato che le operazioni in parte giustificate in seguito all'ondata emotiva successiva ai non comprovati crimini del regime sono avvenute lo stesso e il dittatore ha fatto la fine che conosciamo. La mancanza di bilanciamento tra realtà fattuale e modalità con le quali vengono date le notizie dipendono sicuramente dai gruppi di interesse che stanno dietro i media da un lato, ma dall'altro proprio dal meccanismo perverso che non ha il tempo di verificare quanto sia vera una notizia, problema che risale ai primi del Novecento. Il contenuto di questo articolo pubblicato da Hescaton. Fine.